Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.
Cari amici, quest'oggi vi proponiamo un incontro dibattito per la serie Facciamoci del Bene, organizzata da Lega Vita e Salute e da Radio Voce della Speranza, su delle tematiche legate all'ambiente, dunque di grande rilevanza nei nostri tempi in cui ci sono grandi preoccupazioni per i mutamenti climatici, per le risorse energetiche che non sono inesauribili. Ci si guarda intorno, si cerca di vedere quali sono possibili alternative. Di questo parleremo soprattutto di fotovoltaico, delle possibilità concrete anche per i cittadini, in un incontro dibattito che abbiamo registrato e si è svolto nella Chiesa Avventista di Firenze sabato 27 gennaio 2007. Diamo subito la parola a Milka Zanini che introdurrà gli ospiti di questo incontro.
Parleremo di energia. Di energia alternativa, il sole in casa è nelle nostre case, quindi il titolo di questo incontro. Abbiamo Sergio Gatteschi, presidente degli Amici della Terra Toscana, abbiamo Giovanni Giannese, esperto in tecnologie per energia da fonti rinnovabili, e Paolo Angelillo, responsabile commerciale per la distribuzione di pannelli solari. Sarà il moderatore di questa serata Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute.
Grazie Milka, grazie anche a RWS quindi per l'organizzazione di questo programma. Come rivista Vita e Salute e associazione Lega Vita e Salute ci stiamo impegnando da tempo su tematiche non solo del benessere relativo allo stile di vita della persona legato al suo corpo o alle sue relazioni sociali, ma anche al benessere dell'ambiente che ci circonda. Ne è un esempio un articolo che è uscito proprio il dicembre scorso, che si è occupato di un tema che sta diventando sempre più, direi, scottante, visto che si parla di energia anche solare, la possibilità cioè di poter usufruire di fonti energetiche alternative per produrre energia per l'acqua calda, il riscaldamento, l'elettricità. Oggi abbiamo degli ospiti che si occupano direttamente di queste questioni. Io passo subito il pallino a uno di loro. Abbiamo detto energie alternative. La prima domanda che mi viene in mente è: alternative a che cosa? Io volevo chiederlo proprio a Giovanni Giannese, che è appunto un esperto in tecnologie e si occupa anche di produzione di dispositivi per energie alternative. Alternativa a che cosa innanzitutto?
Allora, sì, l'alternativa è proprio nata da una situazione contingente, cioè una situazione che la popolazione del pianeta Terra si è trovata a dover combattere negli ultimi, vogliamo essere anche un po' allargati, negli ultimi 40 anni, diciamo, no? Quindi la mancanza di una fonte energetica costante, sicura, pulita. Quindi la mancanza di questa energia non si è vista da subito. Sicuramente le energie, diciamo, le fonti fossili, quindi il petrolio, il carbone, hanno fatto comunque grande leva, cioè fino a quando noi abbiamo avuto questa energia in quantità senza grandi difficoltà, il dubbio c'era, e questo dubbio vi posso assicurare nasce anche da centinaia di anni, cioè parliamo di le prime scoperte intorno al 1800, pure prima, cioè 1800 fine 1700 i primi scienziati trovarono delle fonti di energia alternativa, però comunque l'utilizzo del petrolio, l'utilizzo del carbone e di altre piccole fonti fossili è stato sfruttato fino alla fine. Quindi l'energia alternativa a cosa? Energia alternativa alla fonte fossile, che come sappiamo si dice, perché non possiamo darlo noi per certo, sia in una fase terminale, oltre che in una fase di elevazione esagerata dei costi, che va anche a sommarsi a un discorso veramente scottante, che è quello dell'inquinamento, che non è sicuramente in questa fase l'ultimo della classifica, anzi dovrebbe essere messo per primo data la pericolosità per l'essere umano.
Benissimo, quindi abbiamo visto subito che l'alternativa è nei confronti di quello che utilizziamo oggigiorno come fonte principale, quindi quella proveniente dal petrolio o comunque da fonti fossili come anche il carbone. Ecco, ma quindi quali sono le possibilità oggi che abbiamo per produrre energia alternativa e soprattutto per produrne in maniera tale che anche il privato, cioè colui che abita nella sua bella casettina, possa beneficiarne? Ecco, cosa abbiamo oggi a disposizione?
Diciamo, poi possiamo anche commentarlo con gli altri, no?
Certo.
Cosa importante da capire è quali sono delle fonti energetiche rinnovabili, cioè le fonti energetiche che noi possiamo utilizzare tutti i giorni senza andare a incidere sul bilancio funzionale del pianeta, quindi delle fonti sicuramente pulite o delle fonti che rinnovabili vuol dire che tutti i giorni, la mattina, facciamo quasi fosse un esempio, quando mi sveglio la stessa fonte è sempre lì presente. E per fare degli esempi di fonte rinnovabile possiamo parlare del vento, possiamo parlare del sole, possiamo parlare delle forze la marea, per capirci, no? Il moto ondoso, la geotermia, le biomasse, sono tutte delle fonti che giorno dopo giorno sono lì a disposizione, rinnovate, che non devono essere estratte in maniera, diciamo, artificiosa dal pianeta.
Quindi potenzialmente abbiamo diverse fonti alternative, rinnovabili o comunque che non inquinano, diciamo così. Fra queste c'è il vento, quindi l'eolico, quello che anche viene definito eolico, il solare, il geotermico, le biomasse, che poi cercheremo di capire cosa sono esattamente le une con le altre. Ma ecco, se vogliamo parlare di efficienza, questo lo chiedo subito a Sergio Gatteschi, sembrano fonti alternative che una potrebbe valere l'altra, in realtà il dibattito si sta accendendo proprio sull'idea, ma su cosa noi potremo in realtà puntare di più, su cosa conviene puntare di più? Dal suo punto di vista c'è un chiarimento in questo senso, visto che lei si occupa anche anche questioni amministrative, nel senso della pubblica amministrazione, visto che è stato, se non ricordo male, nel consiglio
provinciale
per i Verdi, per diciamo... Sì. C'è una chiarezza in questo senso? Qual è la fonte energetica più efficiente o bisogna fare?
La scelta è ampia, ma in realtà la prima fonte da praticare immediatamente è un po' di risparmio, che non fa male. Questo perché noi veniamo nel settore dell'edilizia, per esempio, da 30 anni buoni di ubriacatura da petrolio, per cui si è costruito malissimo, cioè noi abbiamo delle case, molto spesso degli uffici, dei palazzi pubblici che consumano moltissima energia per mantenere uno stato di comfort accettabile al loro interno. È un fatto molto grave nel momento in cui si è scoperto che l'energia di cui necessitiamo proviene da fonti fossili che hanno alcuni inconvenienti non da poco, come ha detto dianzi il nostro relatore, vale a dire che sono in via di esaurimento, inquinano. Tra l'altro il petrolio sappiamo tutti che è concentrato in poche aree del mondo e sappiamo che per andarselo a prendere molta gente è disposta a fare delle cose, diciamo, sgradevoli. Ciò premesso, la prima cosa da fare è sicuramente risparmiare, perché qualunque energia poi noi useremo ne avremo bisogno di meno, anche perché le energie rinnovabili non hanno delle potenzialità enormi, questo va detto, hanno delle potenzialità future, ma nell'immediato non è così semplice. E allora andiamo subito su degli esempi pratici. Un'abitazione isolata bene, non parlo di quelle sperimentali, parlo di casa mia, di un condominio a 700 metri in linea d'aria da qui, un'abitazione isolata bene guadagna 3-4 gradi subito. Fuori c'è freddo, dentro il caldo che ho mi rimane di più. E quest'estate, avendo isolato termicamente il muro che dà a sud, io soffrirò di meno il caldo.
Quindi accenderò meno il riscaldamento.
Potrò fare a meno del condizionamento. Questa è una prima cosa che non è da poco, perché poi...
Certo.
Poi possiamo fare una gerarchia. In Toscana noi abbiamo una grandissima fortuna, non so se tutti i nostri ascoltatori lo sanno, ma il geotermico produce il 23-25% di tutta l'energia elettrica che si consuma in Toscana. È una quota che ci mette al di sopra di tutte le medie europee. Pensate che, per esempio, la Danimarca, che è il paese che ha più energia eolica del mondo in percentuale, produce, grazie a una distesa di aerogeneratori su tutto il loro territorio nazionale, produce il 15% di energia elettrica attraverso gli aerogeneratori. Noi, con la sola geotermia, siamo già ad una quota superiore di sfruttamento delle energie rinnovabili.
Spieghiamo subito che cos'è la geotermia, su che cosa si basa la geotermia, cioè sullo sfruttamento di vapori.
Sono vecchi vulcani che sostanzialmente scaldano l'acqua ad una temperatura tale che, venendo poi incanalata in dei tubi e sfruttata con delle turbine, può produrre energia elettrica. C'è poi un'altra cosa molto interessante, futuribile, ma non tanto, futuribile nel senso che è molto costosa rispetto alle altre energie, e che è far passare semplicemente dei tubi contenenti un liquido a temperatura costante, che portano questo stesso liquido poi all'interno della casa. Questo perché il terreno a profondità ha una temperatura costante tra i 12 e i 14 gradi.
Fermiamoci un attimo, lei è già andato sull'applicazione di una di queste fonti, però è interessante, ci agganciamo proprio a questo discorso, perché si dice la Toscana, ecco, ha una risorsa che pochi ancora conoscono e magari poco sfruttano o poco sanno ancora su questo. Ma effettivamente, ecco, ci sono possibilità diverse. Si parla molto di solare oggi come oggi. Col solare si potrebbe addirittura produrre energia elettrica per conto proprio, addirittura diventando autonomi rispetto all'Enel, tanto per fare un esempio. È proprio così, Giannese oppure Paolo Angelillo, insomma, ci saprete integrare voi due eventualmente?
Allora, la domanda ha bisogno di essere un attimo aperta, cioè torniamo al discorso delle varie energie alternative, quindi vento, sole, geotermia, che sono poi le fonti principali che noi abbiamo e possiamo sfruttare. Dobbiamo dividerle, secondo me, in una classifica. Io sono un po' più tecnico, quindi vado un po' più sul esempio pratico, no? Dico una classifica come fosse la classifica dell'efficienza, cioè tra costo di installazione, beneficio e durata nel tempo di questa soluzione, diciamo, energetica. Questa classifica non è enorme, è fatta poi alla fine di queste 4-5 energie alternative che sono quelle più fruibili, e parliamo del eolico,
vento, quindi
il vento che muove delle pale collegate a un generatore, il generatore produce energia, c'è l'eolico, quello famoso, diciamo, per capirci, della Danimarca o della Germania, e poi c'è il mini eolico, che è più quello adatto a noi. Perché? Perché l'Italia è un paese non eolico, se andiamo a fare una imitazione alla Germania.
Cioè... Quindi, scusi, lei ha già detto una cosa interessante, cioè, perché su questo spesso si è anche discusso a livello di politica ambientalista, sì. L'Italia non è un paese che può sfruttare alla grande l'energia del vento.
Non la può sfruttare come si può pensare di poter sfruttare un altro tipo di energia, cioè nel senso... si può sfruttare in Toscana, in molte zone della Toscana. Io devo essere sincero, siccome non è il mio settore, il mio pane, l'eolico, sono andato a visionare con i miei occhi zone in Toscana, le pale eoliche girano, ma io posso mettere mano sul fuoco che in tante altre zone dell'Italia non girano, e comunque sono impianti che fanno bene al proprietario, cioè impianti che vanno bene per mandare avanti un agriturismo, per mandare avanti una piccola azienda. Sicuramente con l'eolico in Italia non possiamo dire di aver risolto il problema energetico nazionale, questo è praticamente impossibile. Poi l'altra energia, geotermico e idroelettrico, sono al secondo posto di questa classifica. Geotermico e idroelettrico sono le due grandi forze italiane, sicuramente Cascata delle Marmore, cioè ci sono un sacco di impianti famosi perché grazie al movimento dell'acqua. Si muovono delle turbine e si ha l'energia elettrica, come la geotermia che abbiamo visto prima. E poi passiamo di nuovo al solare, ci passiamo di nuovo all'energia solare, che chiunque si accorge che in Italia è forte.
Siamo il paese del sole,
siamo il paese del sole,
dovremmo essere leader in questo senso.
Diciamo che è l'energia non dell'Italia, è l'energia del mondo, chiaramente, il sole, no? Cioè è quella che ci scalda, è quella che ci fa crescere le piante e fa tutto il resto di positivo. Però anche qua c'è da aprire poi magari un capitolo più preciso sul sole e su come si può sfruttare. Sono d'accordo con la questione del risparmio, cioè del risparmio passivo, cioè voglio dire l'energia alternativa sfruttata con un pannello solare anziché con una paleolica, anziché con una turbina idroelettrica, è un risparmio energetico attivo, cioè quindi io sto rubando da una fonte rinnovabile un'energia che posso poi mettere in casa. Invece il risparmio passivo è fondamentale, non serve a niente andare a prendere un'energia gratuita come quella del sole o del vento per poi avere le finestre che fanno passare gli spifferi o avere un impianto non efficiente.
E quindi entriamo nel fulcro della nostra, nel nostro tema, cioè la possibilità con il solare, visto che è quello che è più a portata di mano per il privato, per il singolo cittadino, di prodursi energia alternativa e quindi autonomamente. Ci sono due grandi filoni, da quello che ho capito io stesso, trattandone anche con la rivista Vita e Salute. Quello di poter produrre il solare termico, che ti consente di avere acqua calda, riscaldamento, e il fotovoltaico, che ti consente di avere anche l'energia elettrica per illuminare la propria abitazione e tutto il resto. Le due grandi differenze, voglio un po' approfondirle?
Tanto per cominciare, buongiorno a tutti quanti, buonasera a tutti quanti. La prima cosa da dire, andrei direttamente su quelle che sono le efficienze delle due tecnologie. Quindi sono fruibili tutte e due, sono facilmente installabili nelle abitazioni, sono quelle più conosciute e quelle che più possono darci oggi risparmio direttamente. Il problema principale del fotovoltaico è il rapporto resa-prezzo. Quindi una piccola storia sul fotovoltaico. Il fotovoltaico è formato da silicio. Il silicio è...
Sono sempre dei pannelli solari. Sì. Sono sempre dei pannelli che noi mettiamo sul tetto, comunque.
Sono dei moduli, sono dei moduli con delle celle. Queste celle sono fatte di silicio, il silicio è estratto dai petrolieri, quindi c'è comunque questo prezzo abbastanza alto già a livello di acquisto e poi in borsa, quindi è quotato in borsa, va lavorato e installato, quindi il prezzo lievita abbastanza e ha una resa del 15%, cioè fra luce catturata e elettricità prodotta della quantità di luce catturata soltanto il 15% viene trasformato in energia elettrica. Il termico invece, avendo più possibilità di scelta, essendo una tecnologia più prestante, avendo anche più materiali dall'alluminio al rame al titanio, al tinox, abbiamo la possibilità di avere una resa che arriva fino al 98% della luce captata. Quindi vuol dire che della luce captata fino al 98% può essere trasformato in calore.
È una massima rendimento rispetto al fotovoltaico.
Esatto, proprio... con dei prezzi di ingresso decisamente più contenuti, nonostante l'aumento in questi ultimi anni dei materiali, in questo ultimo soprattutto, del rame, dell'alluminio e dell'ottone. Questo è giusto per introdurre.
La fermo un attimo. Gatteschi, si ritrova con questo... paragone tra fotovoltaico e termico, cioè nel senso l'uno è decisamente poco efficiente attualmente, c'è la possibilità di potersi produrre energia elettrica attraverso questo sistema, sì, ha delle sue interessanti applicazioni, però rispetto al solare è ancora molto distante la differenza di rendimento.
Ha assolutamente ragione.
Quindi confermiamo tutto.
Al 100%. Possiamo aggiungere che a causa di questo alto prezzo e di questa bassa resa, il solare in Italia, da un punto di vista statistico, è praticamente inesistente. Cioè il solare
fotovoltaico.
Il solare elettrico non produce nulla. Cioè, sempre per rimanere ai dati statistici, i numeri danno dei grandi insegnamenti, l'eolico più il fotovoltaico messi insieme non raggiungono nemmeno l'1% della produzione di energia elettrica in Italia. E all'interno di questo 0, il 99% è dato da quel poco eolico che c'è in Italia. Quindi il fotovoltaico statisticamente non esiste.
Nonostante che però il solare in generale in Germania, mi risulta, se le statistiche le ho lette bene, sia il 17% della produzione totale di energia nel paese.
Il termico.
Il solare termico.
Il solare termico rappresenta il 17%.
Il solare termico è, no, allora, il fotovoltaico è il 17% è tra i kilowatt che dovrebbe produrre, cioè la potenza nominale è il 17% di quella di cui avrebbe bisogno il paese, ma non è la reale produzione. Okay. La reale produzione sarà un quinto di quello di cui stiamo parlando, se non anche meno.
Comunque altri paesi sono molto più avanti dell'Italia, diciamo che con non avendo il sole che abbiamo noi.
La cosa
noi.
Importante da dire sulla Germania, scusi se l'ho interrotta nel discorso, era che la Germania ha installato come solare termico, quindi energia termica, quindi vuol dire acqua calda, riscaldamento a uso civile e industriale all'interno del suo paese, il 65% di tutta l'energia solare del mondo. Quindi vuol dire che ha sorpassato fortemente, io faccio questo esempio perché marca bene la situazione, ha sorpassato l'America e il Giappone messi insieme, cioè voglio dire due grandi situazioni mondiali come America e Giappone hanno utilizzato meno solare termico di quanto ha fatto la Germania. La Germania l'ha fatto in uno stato dove comunque non c'è il sole che c'è in Italia, per esempio, perché c'è da dire che il sole per motivi fisici ha una distribuzione sulla terra differente, cioè il sole che c'è a Firenze e proprio diciamo fisicamente non è quello che c'è a Milano
o a
Palermo, cioè per capirci c'è proprio una distribuzione riconoscibile in kilowatt annui sulla terra, no? Questo è importante perché sulla base di questi kilowatt annui si può calcolare l'efficienza più o meno di un impianto solare in una casa, in un'azienda, diciamo come predisporlo, come installarlo e che quantità di pannelli utilizzare per avere il massimo rendimento.
Ebbene, qui vi porto al dunque, perché poi chi ci ascolta qui sia qui in sala che in radio poi vuole sapere, monetizzando la cosa, quanto lo può convenire, quanto lo può rendere, quanto effettivamente guadagna in termini sia economici oltre che comunque di salute. Quindi se facciamo degli esempi pratici, un'abitazione media, se volesse installare un impianto solare, partiamo dal termico che sembra quello più diciamo più conveniente.
Io faccio la mia ipotesi, poi lascio agli altri
certo,
fare
commentarla.
La mia ipotesi, che è anche basata un po' sull'esperienza, visto che gli impianti ne abbiamo fatti un po'. Se parlassimo di fotovoltaico, parliamo di un impianto, perché comunque l'idea so che rimane, so che comunque l'impianto fotovoltaico, anche se, ripeto, come abbiamo avuto anche la conferma, non è efficiente, comunque rimane nella mente della...
Uno è tentato di dire, mi produco tutto da me,
sì,
via.
Uno è tentato di dire, mi scollego da Enel.
Sì.
Ok.
Vediamo cosa
abbiamo
succede.
Abbiamo dei
allora.
Costi di produzione elevatissimi, cioè vuol dire che se facessimo un calcolo matematico, senza andare a calcolare tutta una serie di possibili negatività, diciamo, come l'anno poco solarizzato anziché il decadimento dell'impianto o roba del genere, come la manutenzione dell'impianto, col fotovoltaico ci vogliono almeno 16 anni per tornare nell'investimento. Cioè tornare nell'investimento non vuol dire aver guadagnato dei soldi, vuol dire solamente aver coperto la spesa fatta.
Quindi 16 anni per
16
coprire
anni
la spesa.
Per
quindi,
il solare fotovoltaico.
Quindi diciamo, dal punto di vista economico non è un grande affare.
Non è conveniente sicuramente, quindi questo vale per il privato come per la grande azienda, come anche nel caso se dello Stato, cioè se lo Stato decidesse di fare un mega impianto fotovoltaico non avrebbe nessun beneficio da questo punto di vista. Parlando invece del solare termico, sia nella versione domestica che nella versione grande
che
impianto,
ricordiamo mi serve per riscaldare
per
l'acqua.
Riscaldare l'acqua da temperature che possono andare quella della doccia, perché per essere molto pratici, quindi avere una doccia praticamente gratis per i tre quarti dell'anno, fino ad arrivare a soddisfare le esigenze di riscaldamento fino a un massimale del 70-80% delle esigenze di casa. Perché non dico di più? Anche un piccolo riassunto del motivo per cui non andiamo oltre queste capacità. Perché per fare un impianto che soddisfi il 100% della necessità di casa è possibile. problema è che mi costa troppo, l'impianto è troppo potente nei periodi dove c'è sole, quindi da marzo fino a settembre devo frenare la sua potenza, perché comunque viaggio con un'alimentazione che è quella del sole, che è ingestibile, non è che posso decidere quando prendere, quando non prendere il sole arriva. Però, a parte questa parentesi, l'impianto può raggiungere con un sistema di diffusione del calore adeguato anche l'80% del risparmio all'interno di una casa.
La domanda mi viene, il riscaldamento, lei ha
riscaldamento,
fatto quindi, ma se io ho un riscaldamento già a gas metano, cioè in che senso, come interviene il solare?
Facciamo un esempio un po' più pratico, magari puoi fare anche tu come vuoi. L'esempio più pratico è che io cerco di interfacciare con un impianto molto semplice poi nella strutturazione un pannello solare termico, uno, due, tre, quelli che ci vogliono, con l'impianto esistente. Chiaramente dove io, se io vado a analizzare la casa di un possibile cliente con la presenza di termosifoni, diciamo, tradizionali, quindi può essere in ghisa o in alluminio, in una quantità anche ristretta, dove per riscaldare la casa devo mettere al massimo la caldaia, io non lo consiglio, cioè dico quindi, lascia stare, che il costo non vale il beneficio. Però se l'impianto è stato fatto in un certo modo, o se andiamo a prendere i famosi impianti a pannello radiante sul pavimento, pannello, cioè sistema di radiante a battiscopa, o andiamo su sistemi ad aria, quindi con il ventilconvettore, o sistemi radianti a parete, dove l'acqua d'impianto ha una temperatura molto bassa, io tranquillamente posso andare a lavorare con col pannello solare, perché l'inerzia dell'impianto e la temperatura di lavoro sono interfacciabili.
Facciamo adesso un esempio proprio di costi. Un appartamento di 100 metri quadri, quanto costa, se si può fare un esempio del genere? Proviamo a fare un'ipotesi, no, ecco. Quanto costa impiantare uno dispositivo del genere?
Rimane un problema, nel senso, ogni struttura, proprio per i motivi detti prima, è a sé stante, quindi in base al capatermico che l'abitazione può avere, anche per quello che si diceva prima, più o meno ben coibentata, in base alla disposizione della casa stessa, delle persone che abitano la casa, quindi tra acqua calda e sanitaria, delle quali si calcola circa 50 litri a testa giorno, quindi se sono 4, 200 litri di sola acqua calda sanitaria, insomma in base a tutte queste situazioni e al tipo di pannello che si va a scegliere, pannello piano, che è il classico che sicuramente avrete visto in giro su qualche casa o per televisione, o il pannello a tubi sottovuoto, che è una delle ultime tecnologie uscite, seppur da qualche anno, il prezzo cambia radicalmente. Da tenere in considerazione anche un po' tutto quello che è l'impianto, quindi rimane un po' difficile riuscire a dire sul fotovoltaico
un minimo o un massimo, non si può fare un minimo o un massimo?
È molto a spanne.
Sì, mi metti in difficoltà nel senso che faccio difficoltà a dirti un prezzo, insomma.
Possiamo essere molto più chiari?
Sì. Potremmo essere molto più chiari se parlassimo di energia fotovoltaica. Perché l'energia fotovoltaica è fatta praticamente a sezioni, cioè se io voglio ottenere un kilowatt è matematicamente facile fare il dimensionamento, perché io so di quanti pannelli ho bisogno, so di che tipo di strumenti ho bisogno, il calcolo mi viene facile e la cifra oscilla da un range minimo a un range massimo, anche parlando di assurdamente di megawatt, cioè mi viene più facile fare un calcolo del genere. In una casa calcolare il solare termico è più complesso, perché le componenti variabili sono molto di più.
Allora vi porto allora su un altro fronte, così vediamo se riusciamo ad avere qualche cifra. Visto che oggi come oggi è possibile accedere a degli incentivi per chi desidera impiantare dei pannelli solari nella propria abitazione, sugli incentivi ci sono le regioni quindi che intervengono. Come sta la situazione, Gatteschi? Questi incentivi sono per pochi, per tutti, si ottengono facilmente?
È fantastico, mi viene da ridere veramente, sono quelle cose in cui noi siamo bravissimi a complicarci la vita, noi italiani intendo, l'Italia è un paese che amo, è il mio paese, ma su certe cose ragazzi siamo tremendi. Allora ve la racconto così com'è, così ci si capisce subito. In Germania è decollato anche il fotovoltaico, che pure, come si è detto, è più complesso e più costoso. Perché? Perché in Germania hanno fatto una legge semplicissima, Noi abbiamo un sito apposta sull'energia, io consiglio a tutti di andarla a vedere perché mettiamo queste notizie di ordine pratico, che è forumenergia.net. La Germania, dicevo, ha fatto questa legge che noi abbiamo pubblicato integralmente, no, dove ha stabilito che per ogni kilowattora di energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile c'è un incentivo. Eolico 30 centesimi, fotovoltaico 45 centesimi, biomassa mi sembra 40 centesimi, fine. Pochi articoli, con una chiarezza straordinaria.
In Italia invece?
Arrivavo al punto dolente. In Italia invece che cosa succede? È successo che invece di fare una legge su questa cosa sono stati fatti i certificati verdi e i certificati bianchi. I certificati bianchi per l'efficienza energetica, quindi per la cogenerazione, che è una cosa di cui possiamo parlare, ma che utilizza tutti i combustibili, tra cui quelli fossili ovviamente. I certificati verdi per chi produce attraverso energie rinnovabili. Poi sono stati finanziati non la produzione di energia elettrica tempo fa, ma l'acquisto dei pannelli. Grosso errore, perché io posso finanziare, se io finanzio un apparecchio che non funziona, cioè che cosa l'ho finanziato a fare? Era il cosiddetto finanziamento in conto capitale. E questo nonostante ci fossero alcuni, tipo noi, che strepitassero in fondo alla sala dicendo guardate che così non può funzionare, insomma, non puoi finanziare una cosa senza sapere come funziona. Se io pago l'energia elettrica e metto in rete, sono a posto, non c'è niente da discutere, la metto in rete, si mette un contatore, ci ho messo 10 kilowatt e piglierò 4,60 euro, insomma. No, da noi proprio non ci riesce. Finalmente, dagli picchia e mena, l'anno scorso viene fatta una legge solo per il fotovoltaico, attenzione, solo per il fotovoltaico, dove l'energia elettrica immessa in rete viene finanziata in modo analogo che in Germania, 45 centesimi a kilowattora introdotto. Bene? A quel punto la domanda per questi incentivi esplode e vengono messi più pannelli fotovoltaici nell'anno scorso che in tutto il resto della nostra esistenza.
Tutti hanno visto un affare, insomma.
No, aspetta, scusi, aspetti. La cosa essenziale in questo settore, come in tutti i settori della vita, è la chiarezza. C'è un proverbio, patti chiari, amicizia lunga. Io mi faccio due conti in tasca, mi voglio comprare una cosa, tu mi dici a quali condizioni la posso comprare. Bene? Dopodiché io decido. L'imprenditore non fa una cosa molto diversa da uno che vuole farselo per casa sua. È la stessa cosa. Se io so dove vado a cascare, decido se comprarmelo o no, ma posso anche decidere di farlo. Dove invece è micidiale e dove noi come paese siamo terribili è nel rimescolare le carte ogni poco, perché questo disorienta. Voglio dire, io i soldi me li sono guadagnati come tutti, penso, non è che mi sono cascati addosso, li ho trovati sotto una mattonella, no? Uno va a lavorare e poi decide dove li mette. Se non hai certezza diventa difficile. Bene, arrivo al dunque. Il dunque è questo, che dopo 10 mesi di gestione di questa chiarezza legislativa assolutamente originale, inaspettata, ma come dire un cadeau che era piovuto dal cielo, ci era piaciuto tanto, il governo nuovo emana una bozza di decreto che dice non è più come prima.
Fermi tutti, insomma.
Fermi tutti. No, no, peggio. Se lo fai a terra ti do 30 centesimi. Se lo fai sul tetto tuo te ne do 45. Se hai fatto, se non hai la certificazione energetica te ne do 40, se fai la certificazione energetica te ne do 48. Una cosa assolutamente pazzesca, cioè tant'è che c'è stata la rivolta dei fotovoltaici, che io peraltro ho assecondato, perché non perché io sia un avido o perché voglia pensare che la gente deve per forza strozzare lo Stato, ma perché non si può lavorare così. Oltretutto poi c'erano dei principi in questa bozza completamente deliranti. In Italia la certificazione energetica degli edifici non c'è. Non c'è un regolamento applicativo. Come faccio io a decidere chi piglia i soldi e chi no, se non ho la legge che mi dice chi ha fatto la certificazione energetica? Eravamo in puro delirio, il peggio del, come si dice, il peggio della burocrazia napoletan borbonica piemontese, cioè proprio il peggio mischiato insieme, per cui la confusione è diventata totale. Scusate se parlo di me. Giovedì scorso sono andato al Ministero dell'Ambiente a parlare con quelli che si erano inventati questa storia pazzesca. insieme ai responsabili di altre associazioni ambientaliste. Benissimo. Allora è venuto fuori che il capo della segreteria tecnica, di cui non faccio il nome per evitare che voi vi innervosiate, ha deciso che mettere il fotovoltaico per terra è un'operazione speculativa, in questo appoggiato da alcune associazioni ambientaliste, quindi deve essere punito. Solo in virtù della protesta posso dirvi, non so se lo sapete, che nella nuova bozza che sostituisce la precedente, ma che non si sa se sarà quella finale naturalmente, no? Il fotovoltaico a terra è tornato ad essere 36 centesimi più 9, quindi 45, 36 centesimi di incentivo fisso più 9 perché c'è, diciamo così, viene scontata quello che tu consumi. Però attenzione, è divertente, mi può dare ancora 10 secondi?
No, sì, prego.
No, perché così ci si capisce perché da noi le cose non funzionano bene. Lo schema del nuovo decreto funziona più o meno così. Ci sono tre fasce incentivabili, da 3 a 20 kW a terra 0,38 euro più lo scambio. Se il fotovoltaico è parzialmente integrato, vale a dire se è appoggiato sul tetto, prende 42 centesimi. Se invece è integrato nel tetto, ne prende 46. Cioè, se diciamo così il fotovoltaico nasce col tetto, ne prende 46. Tra i 20 e i 50 kW a terra 36 centesimi, 2 centesimi di meno che se l'ho messo più piccino, 40 centesimi se è parzialmente integrato, 44 se è totalmente integrato. Oltre 50, e ve la faccio breve, ci sono ancora altre tariffe. Quindi da una cosa semplice, ti do 45 centesimi per ogni kilowattora che metti, siamo arrivati a una giungla inestricabile. Per cui io non invidio... mi sta molto simpatico, posso dirlo, quindi non lo invidio, perché come si fa a lavorare così? Anche perché dopo 10 mesi hanno già cambiato le carte in tavola e non si sa cosa succederà dopo. Invece c'è una cosa chiarissima che io consiglio a tutti, finché è chiara così, amici, approfittiamone, ed è che nella finanziaria c'è scritto che se io mi compro una cosa che fa efficienza energetica o risparmio energetico, io la posso scontare del 55% recuperandola attraverso l'IRPEF. Subito, io l'ho fatto immediatamente, perché se questi sono i precedenti, cosa succederà con la prossima finanziaria? Non lo so. Benissimo. Però quest'anno io, se mi compro una caldaia, faccio un impianto termico solare, io me lo posso scontare del 55%. Se io faccio un isolamento termico me lo sconto del 55%, fatelo ora.
Bene, grazie per il chiarimento, nel senso che c'è ancora di più complicata la situazione. A questo punto vediamo che sto benedetto termico solare sembra la strada un po' più percorribile. Allora io vengo da voi, diciamo Angelillo e Giannese, siete produttori, diciamo...
Ricordo ai nostri ascoltatori che è disponibile una copia della rivista Vita e Salute che tratta di questi argomenti, per cui basta telefonare qui in radio per avere questa copia gratuita. Il nostro numero telefonico è 055 41 40 40.
No? Semplicemente del pensiero precedente. La nuova finanziaria giustamente propone un 55% a 3 anni, quindi abbiamo questo lasso di tempo, il 55% degli impianti va diviso in 3 anni e quindi si detrae una parte 33, 33, 33 per i 3 anni, contro il vecchio 41% a 10 anni, quindi da questo punto di vista effettivamente è molto molto interessante, il consiglio è validissimo. Lascio la parola.
Allora, alla domanda cosa facciamo una volta interpellati, diciamo che noi abbiamo ormai possiamo fare una specie di scatola e mettere dentro i contenuti di un incontro tipico con un cliente finale, che poi per noi è la persona che ci sta più a cuore, quindi l'utente vero dell'energia, perché poi è la persona che la sfrutta meglio, cioè nel senso è quello che ci tiene di più. Perché se vogliamo fare un esempio, facciamo subito un gancio al discorso iniziale, se andiamo a vedere come viene sfruttata un'energia anche fossile all'interno di una scuola, un ospedale o un ministero, cioè c'è da spaventarsi, da termosifone a 80 gradi e finestra aperta, no? Quindi questo è già uno sbaglio grosso per l'ambiente, per le tasche di chi paga, per l'ecologia, per tanti altri motivi. Tornando invece a casa di chi diciamo, ci interpella, noi facciamo questo tipo di incontro diciamo, un incontro molto conoscitivo, cioè noi non presentiamo i nostri prodotti perché c'è poco da presentare se non sappiamo chi è la persona che abbiamo di fronte, quindi noi andiamo a guardare le abitudini e le esigenze della persona, quindi quanto è grande la casa, quante persone sono, che tipo di impianto c'è all'interno della casa, se la persona con questo impianto si trova bene, cioè noi chiediamo ma tu hai caldo in casa, hai freddo, l'acqua calda ti basta o ne vuoi di più? Perché probabilmente se ci sono problemi a monte dell'impianto termico o anche quello elettrico della casa, è inutile andare a proporre, come dicevo prima, un'energia alternativa, è meglio sapere se quella persona sta bene, se quella persona si trova bene passiamo subito a risolvere il problema energetico. E quindi andiamo a conoscere i veri consumi, ci facciamo dare copia delle bollette di un anno o di due anni e sulla base di quelle si riesce a fare un preventivo non tanto di spesa ma di investimento, perché le energie alternative per tutto il mondo non sono una fonte di risparmio, perché il risparmio si fa chiudendo le finestre, è una fonte di investimento, perché io metto, capitalizzo dei miei soldi all'interno della mia casa che mi rendono male che mi vada il 50%, cioè vuol dire che ogni anno di quei soldi che ho speso nell'impianto solare termico il 50% mi ritorna. Chiaro, questo grande gioco, quando io ho conosciuto la persona e solo le sue esigenze, io vado a formare un elenco materiali che formerà poi l'impianto finale, che si integra con quello esistente senza fare modifiche all'impianto in via strutturale, risultato che ho prodotto energia per la casa della famiglia coprendo l'esigenza di acqua calda, andando a integrare l'esigenza del calore della casa e poi torno al fotovoltaico. A volte per accontentare il 50% delle spese di riscaldamento parlavamo, no? Abbiamo detto prima, ribadisco questo concetto. Quando finisco questo tipo di discorso, siccome so che in molte famiglie rimane il discorso fotovoltaico, anche se è un prodotto non mio, cioè il fotovoltaico ha dei processi di produzione veramente complessi, e anche altro motivo per cui è molto molto caro, cosa dico? Vuoi usare veramente il fotovoltaico? Facciamo l'analisi proprio alla radiografia ai tuoi consumi e capiamo prima di tutto se puoi risparmiare cambiando le lampadine o cambiando frigorifero o magari utilizzando dei condizionatori di classe A ad inverter, per esempio, no? Dopo che abbiamo analizzato questi costi che magari sono stati già abbattuti dal proprietario stesso, io dico, ho capito, hai una linea di consumo media di, faccio un esempio, 400-500 watt ora, che sono il frigorifero che attacca e stacca, o piuttosto che un altro tipo di utilizzatore. Adesso ti faccio un micro impianto fotovoltaico, dove la spesa è veramente piccolissima e ti abbatto soltanto i costi fissi. Però è un beneficio che l'utente quasi non sentirà nemmeno. Avrà la bolletta più leggera, sicuro, però non avrà sicuramente la sensazione che invece ha un cliente del solare termico. Piccolo e ultimo postilla al solare termico. Quello che abbiamo visto noi, tra tutte le energie che ci hanno richiesto, perché noi facciamo come azienda un discorso un po' allargato, cioè il famoso sistema del chiavi in mano, cioè noi entriamo con l'energia solare, però soddisfiamo anche le richieste di mini eolico, anziché mini turbine idroelettriche, no? Perché magari per chiudere il pacchetto, però quello che sappiamo è che quando noi andiamo via da un cliente, questo cliente, poi rimaniamo in contatto perché vuol dire che c'è stato un buon rapporto di fiducia e di amicizia, poi dopo col tempo sappiamo che il cliente già dall'anno successivo ha iniziato a fare investimenti di diverso tipo, cioè vuol dire che non ha più il mattone sullo stomaco della pagare la bolletta del gas, però ha dei soldi liquidi in tasca che ha sfruttato a rifare l'impianto elettrico, magari perché non era a norma, a rifare i pavimenti, cioè ha avuto subito liquidità immediata, che potrebbero essere anche soldi che uno può sfruttare in altra maniera, però noi lo vediamo nel nostro settore, cioè quello della tecnica, dove la persona subito si adegua agli impianti o magari rifà il tetto o magari mette a posto altre cose che riguardano la casa stessa, perché ha nel budget della casa ha avuto un risparmio. Bene.
Un'ultima domanda e poi lasciamo la parola anche al pubblico se vuole intervenire con domande chiarificatrici. Abbiamo finora parlato di rapporto costi-benefici, però mi piaceva un po' sentire la vostra opinione.
Ricordo ai nostri ascoltatori che hanno la possibilità anche di intervenire tramite la radio, telefonando ai nostri studi allo 05 41 40 40 per porre delle domande sull'argomento.
Anche se ci si rimette un po', magari, anche se il ritorno dell'investimento avverrà dopo molti anni, comunque fare questo tipo di scelta. Cioè che da scelta economica diventa poi scelta etica, nel senso che poi comunque contribuiremmo a inquinare meno, a sfruttare meno le risorse non rinnovabili, e per cui nel futuro prossimo metteremo in condizione le generazioni di vivere forse con meno urgenza dal punto di vista energetico. Ha interesse comunque di dire, al di là di tutto questo, varrebbe la pena farlo?
Conviene che ognuno di noi dica qualcosa.
Ognuno, sì, una domanda che ponga a tutti e tre.
Io,
sentiamo magari, ripartiamo da... Okay.
Da vale la pena?
Sì.
A certe condizioni. Bisogna pensarci bene, perché non sono cose banali e non voglio essere facilone, no, però vale la pena. Io ho penato moltissimo, la scelta che ho fatto io personalmente è stata più sui trasporti, che no, dove l'energia alternativa è molto semplice, è un bel panino, è una bicicletta e uno ha un'energia alternativa. Può essere un mezzo elettrico, può essere mandare la macchina a gas, può essere prendere di più l'autobus. Questa è una scelta facile, che però, facile, si fa per dire, però è una scelta che uno si può dare un obiettivo. Una volta alla settimana uno non usa un mezzo che va a benzina, bene? O una volta ogni 10 giorni, sarebbe già un gran progresso per tutti. Per la casa, io la scelta che ho fatto, mia, perché sto in un condominio e se è complesso per il singolo, figuriamoci per il condominio, accedere a determinati tipi di impianti tecnologicamente complessi, la nostra scelta è stata quella di isolarlo termicamente. Ci costerà a appartamento 48 euro al metro quadro di superficie esterna montato, cioè finito, lavoro finito. Abbiamo approfittato del fatto che stavamo rifacendo le facciate, io ho insistito moltissimo e poi alla fine, visto che c'erano già le impalcature, i costi erano già, perché io credo che quello che diceva il collega qui accanto è assolutamente giusto, cioè quando tu fai un cambio a casa tua è allora che puoi prendere in considerazione concretamente una tecnologia diversa, perché il momento è finita la caldaia, c'è l'impianto da rifare, allora puoi anche pensarci concretamente, è più semplice, cioè diciamo rendiamo le cose più semplici a noi stessi, no? Quello è il momento in cui uno può decidere di fare una cosa utile. Noi abbiamo deciso di fare questa cosa utile, abbiamo messo uno spessore esterno. Il risultato è stato che con una spesa a famiglia che credo oscillerà tra i 1.500 e i 1.800 euro, grosso modo, che quindi mi sembra una cosa alla portata, insomma, su un lavoro complessivo, diciamo che ha inciso per il 10%, perché per il rifacimento facciate si spenderà nel nostro condominio sui 15-18 mila euro, poi i conti purtroppo si fanno alla fine, no, i preventivi sbarellano anche quelli di casa, però voglio dire, con una cifra aggiuntiva di un 1.500-1.700 euro noi abbiamo una situazione in cui consumeremo un 20% in meno per il riscaldamento, io non ho il condizionatore quindi non posso fare il conto su quello che risparmierò d'estate, e ho un aumento del comfort perché immediatamente è andata via l'umidità residua e diciamo la sensazione anche di benessere interno quando è isolato meglio è molto forte, quindi uno non solo ha fatto del bene all'ambiente ma se l'è fatto per se stesso. Io sono stato in un monastero, tra l'altro, costruito recentemente, è stato finito l'anno scorso, sulle pendici del Monte Amiata, dove a riscaldamento spento, con dei muri spessi parecchio, con fatti di sassi e poi isolati all'esterno con il legno, a riscaldamento spento in montagna, autunno inoltrato, quando fuori c'era pioggia e nebbia, dentro c'erano 17 gradi.
È un problema di costruzioni molto spesso.
Questo è un problema di costruzione. Lì hanno speso molto di fatica perché se lo sono autocostruito, ma si sono fatti dei muri spesso un metro, non ci saranno, non so, 20 centimetri, per cui con un metro si sta allarghi. Però la scelta che ho fatto io, cioè, che ho appena finito di fare, posso dire che mi ha già ripagato proprio con soddisfazione, e che penso che questi neanche 2.000 euro da averli spesi bene.
Quindi,
parlo per me.
Sì, a certe condizioni, che poi queste condizioni sono spesso percorribili, basta forse un po' di creatività e
bisogna cogliere l'attimo. C'è il momento in cui ti finisce un apparecchio, certo. Ti può morire la macchina, certo. E uno certo. Può pensare a prendere un ibrido, per esempio.
Perfetto. Angelillo.
Ma io volevo accodarmi a questo pensiero. Vabbè, io sono nel settore, però la cosa che cerco di fare lo faccio con piacere e entusiasmo, proprio pensando anche al fatto che siamo in un ambiente che diventa di giorno in giorno sempre più inquinato, quindi assolutamente con determinate condizioni e con una valutazione ben fatta di quello che si va poi a installare sulla casa, sicuramente sono a favore. Il discorso fatto prima da Giannese è importantissimo, oltre al risparmio iniziale nel cercare di risparmiare, di coibentare meglio, proprio il fatto di fare uno studio ben accurato dell'ambiente presso il quale vogliamo installare queste tecnologie, e senza poi arrivare a demonizzare quello che è il fotovoltaico, poi se volete qui c'è una cella di silicio da poter vedere, quella che compone il pannello, senza demonizzarlo, c'è da fare uno studio fatto bene. Una volta installato il termico, con il termico possiamo andare a tagliare anche delle spese di corrente elettrica, oltre a quello che è già stato detto, intervenendo anche su lavastoviglie e lavatrice, di modo che queste non usino più la resistenza che assorbe 1,2 kW mediamente per elettrodomestico per scaldare l'acqua, ma che questa entri già calda, di modo che, questo è un consiglio che viene dato più volte anche per radio, su Radio 24 quando fanno trasmissioni viene spesso detto, quindi dare questa possibilità agli elettrodomestici di far girare soltanto il cestello e di non scaldare l'acqua. In questo modo, per chi ha intenzione di fare un impianto fotovoltaico, si risparmia 2 kW.
Quindi molto dipende dalla serietà di chi vuole installare questi dispositivi, che fa un'analisi
dalla nostra attenzione e dallo studio che viene fatto sulla struttura,
che troverà, certo. Cercherà di trovare sempre la soluzione ottimale,
certo.
L'ultima parola e poi diamo
Io volevo rispondere alla domanda proprio se conviene farlo a prescindere dal risparmio e dal comfort, più che altro per farlo per il pianeta, no? Se andiamo a pensare che torniamo un po' indietro di migliaia di anni, siamo partiti dalla Terra, da quello che la Terra ci poteva dare, cioè il calore con il sole, e il vento utilizzato per muovere le navi e tutto il resto. È un po' un ritorno alle origini, ma è un ritorno alle origini fatto con tecnologie molto più avanzate, prima di tutto, con un'efficienza spaventosa. Cioè, se pensiamo che quasi il 100% di quello che arriva del sole lo riesco a trasformare in acqua calda, è veramente, veramente forte. Cosa vuol dire? Cioè, a livello psicologico, a me fa bene pensare di aprire un rubinetto di acqua calda, magari utilizzarla anche per una cosa dove potrei non utilizzarla, lavare un pavimento, però avere un'acqua calda, gratuita, che non ha inquinato, a costo zero, e che comunque in quel momento non sto andando a utilizzare una fonte che magari potrebbe essere, adesso vado un po' sul polemico, frutto di guerre o di disastri nel mondo. Io ho incontrato stranamente in tante zone d'Italia clienti che non mi hanno mai fatto il discorso del risparmio, non molti chiaramente, ma un discorso etico. Mi hanno detto: a me non mi interessa quanto risparmio, assolutamente non mi interessa, ma permetti che io ho in casa un prodotto che mi produce acqua calda e riscaldamento, lasciando da parte i produttori di petrolio. Cioè, e io in quel momento lì sono rimasto anche un po' colpito, perché dovevo dire questo è il cliente atipico, no? Perché non si può, sicuramente il cliente atipico è quello che vuole risparmiare, l'atipico pensa più che altro a questa situazione qua, però io devo essere molto dalla loro parte, perché poi è il cliente di questo genere che può cambiare, tra virgolette, il cliente o comunque la persona, il mondo, perché comunque è quello che pensa positivo anche quando non sembra veramente necessario.
Bene. Prima di passare al saluto finale con i nostri ospiti, volevo ricordare due semplici cose. La prima, abbiamo delle copie di Vita e Salute relative proprio a questo tema che abbiamo trattato oggi, che sono in omaggio per chi vuole avere qualche cosa da approfondire. E ricordo anche che come Lega Vita e Salute stiamo cercando di affrontare concretamente questo tema, coinvolgendo soggetti e operatori in questo settore per poterli coordinare e offrire dei servizi ai nostri associati e comunque a coloro che ci seguono. E come si è detto oggi, insomma, chi è che vuole mettere su un impianto deve anche un po' affidarsi a persone serie, da quanto risulta, cioè persone che sappiano fare un'analisi giusta, corretta della propria situazione e proporre il miglior prodotto. Stasera abbiamo presentato delle persone che io credo sono serie in questo campo, me ne assumo la mia responsabilità, per cui attenzione, ma ce ne sono anche altri che voi potrete conoscere anche grazie alla nostra umile attività, che speriamo sempre di poterla diffondere sempre più. Io non mi resta che ringraziare Giovanni Giannese, appunto esperto di tecnologie alternative, produttore.
Grazie a voi, grazie per l'attenzione.
Paolo Angelillo, che è il collega Giannese, e Sergio Gatteschi, che è presidente di Amici della Terra della sezione Toscana. Un applauso a tutti voi e al prossimo incontro con Facciamoci del Bene, che sarà il 24 febbraio, su un nuovo tema che vi faremo presto sapere. Grazie ancora.
E si conclude così questo incontro organizzato da Lega Vita e Salute e da Radio Voce della Speranza per la serie Facciamoci del Bene, un incontro, come avete sentito, sul tema dell'energia alternativa fotovoltaica. Un incontro dibattito che si è svolto sabato 27 gennaio 2007 presso la sala incontri della Chiesa Cristiana Avventista di Firenze. E per concludere vi ricordiamo che avete la possibilità di richiedere gratuitamente un numero arretrato, il numero di dicembre di Vita e Salute, in cui c'è proprio un servizio sul tema pannelli solari, produrre energia elettrica in casa. Per richiedere questo numero arretrato di Vita e Salute, il numero di dicembre del 2006, potete telefonare allo 055 41 40 40, ripeto 055 41 40 40. Grazie per l'attenzione e a risentirci.
Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.